Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Vedete, lo spazio rispetto ad altre scienze ha un vantaggio importante. Chiunque alzi gli occhi al cielo vede lo spazio, vede le stelle, può pensare, può immaginarsi, talvolta vede passare un satellite. E chiunque abbia una curiosità ne può rimanere affascinato.
La nuova corsa allo spazio non è più solo una gara tra superpotenze, ma anche una sfida tra privati. È questo lo scenario che si va delineando nell'esplorazione spaziale e che soltanto 10 anni fa sarebbe stato impensabile. Stiamo in effetti assistendo a una nuova accelerazione che vede in campo investimenti diversi, tra geopolitica, economia, tecnologia e scienza, dalla riconquista della Luna allo sbarco su Marte, dove ora la domanda è quando e chi ci arriverà per primo. Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e SISSA di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, con una destinazione comune: superare le definizioni rigide troppo accademiche alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Sidecar il fisico Roberto Battiston, professore di fisica sperimentale all'Università di Trento e presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana dal 2014 al 2018, insieme a Michele Giuliano, neuroscienziato e professore associato di fisiologia alla SISSA. Scopriremo che se ancora pochi anni fa si guardava allo spazio in un'ottica di collaborazione fra stati, ormai la geopolitica e la spinta al turismo spaziale e alla privatizzazione delle stazioni hanno preso il sopravvento.
Roberto, benvenuto a questo podcast. Per me è un onore essere in tua compagnia ed è un piacere potermi riavvicinare, grazie a questa chiacchierata informale, ad alcuni temi che sognavo da bambino, in parte hanno determinato i miei studi.
Grazie per questa bella opportunità.
L'esplorazione spaziale sta conoscendo in questi ultimi anni una nuova esplosione, con sfide aperte, nuove, di carattere scientifico, tecnologico, politico ed economico. Tu sei da tanti anni, dal punto di vista accademico e professionale, esattamente centrato e in prima linea su questo tema e sei quindi un osservatore privilegiato in questo senso. Sei d'accordo con questa interpretazione, con questa affermazione? Stiamo vivendo una nuova fase in questo ambito?
Certamente c'è una ripresa molto intensa dell'attività esplorativa e dello sfruttamento dello spazio, almeno per quanto riguarda le orbite basse. Le due cose sono in qualche modo collegate. Come ben sappiamo, il paese che guida molto l'attività spaziale in questo scorcio di secolo sono gli Stati Uniti. La Cina sta avendo una crescita molto intensa, ma a livello internazionale l'effetto complessivo anche di trascinamento rispetto all'Europa e altri paesi è quello degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno fatto una serie di passaggi importanti nel corso degli ultimi decenni che possono essere visti in modo piuttosto coerente. Prima di tutto la creazione della Stazione Spaziale Internazionale, una forte collaborazione internazionale coinvolgendo anche i russi in una collaborazione che ancora oggi funziona, procede, ha resistito a tutto, anche alla terribile guerra in corso, e quindi è qualcosa che strategicamente, non solo tecnologicamente, ma anche da un punto di vista geopolitico, un passo importante che ha permesso all'uomo di rimanere nello spazio per periodi lunghi. prima giorni, poi mesi, adesso complessivamente sono 20 anni che alternandosi gli astronauti sono sulla stazione spaziale. Questo è stato un primo passo, diciamo, in cui c'era una enorme volontà di coinvolgere tutti i partner. A quel tempo Cina e India erano dei minor partner, erano dei partner meno significativi, poi le cose sono cambiate, ma a quel tempo era così. Dopodiché è stato fatto un altro passaggio molto importante, quello che è l'orbita bassa dove sta la stazione spaziale e i servizi di trasporto di persone e di cose sono diventati via via un'attività commerciale che gli Stati Uniti, non la Russia, non l'Europa, ma gli Stati Uniti hanno passato attraverso una lunga serie di azioni di incentivazione e di supporto anche economico, oltre che appunto politico, alla parte privata. Gli Stati Uniti hanno stimolato nello scorcio che va dagli ultimi anni 90 al primo decennio di questo secolo, hanno incentivato le industrie private a equipaggiarsi di lanciatori per trasporto prima di cose, quindi cargo, e poi di astronauti, quindi capsule abitabili per andare e per tornare, che la NASA avrebbe acquistato come un po' come Uber dello spazio, vale a dire per fare i trasporti in un senso o nell'altro, pagando un tanto a biglietto, un tanto al chilo, ma senza prendendosi più la responsabilità di sviluppare l'intero vettore, l'intera macchina spaziale, che è navicella spaziale, come aveva sempre fatto prima. Questo passaggio, che ha preso una decina d'anni, ma è stato relativamente rapido, tra l'altro è avvenuto a cavallo della crisi dello shuttle, che dopo l'ultimo disastro del Columbia del 2003 è stato portato verso il pensionamento, quindi per parecchi anni gli americani non avevano più la possibilità di trasportare astronauti autonomamente da e per lo spazio, hanno dovuto comprare i sedili della Soyuz russa per quasi 7-8 anni. E, bene, nonostante questo, la transizione è avvenuta. Questa è la space economy che è nata nel primo 10-15 anni di questo secolo proprio per privatizzare le orbite basse. È da lì che poi nascono i vettori di SpaceX, di Blue Origin, il turismo spaziale, la possibilità di cui si discute ampiamente adesso di addirittura privatizzare la stazione spaziale con nuovi habitat o addirittura stazioni che possono essere fatte prendendo alcuni pezzi di quelle esistenti. Sono delle idee che sono in discussione adesso. Quindi questo passaggio alla privatizzazione prima dei servizi e addirittura probabilmente forse nei prossimi anni anche della presenza nello spazio in orbita bassa è quello che è il motore di quella che noi chiamiamo space economy, perché nel far crescere in modo coordinato ed efficace questa industria privata che serve e fa funzionare uno spazio che al momento ha come principale cliente la NASA, ma ha anche aperto la possibilità a tantissime altre applicazioni. Musk con SpaceX mette in orbita gli astronauti della NASA, porta sui cargo della NASA, ma allo stesso tempo usa gli stessi razzi recuperabili a basso costo per lanciare un'infinità di altri satelliti, inclusi i propri. Quindi sta nascendo un mercato autonomo stimolato dal servizio che a un certo punto era dominante, ora sta diventando probabilmente meno dominante nei confronti della NASA. Questo passaggio ha portato a un aumento oggettivo della capacità industriale e quindi alla possibilità di affrontare con determinazione e visione anche un passo più ambizioso. Non è Marte, ma è il ritorno sulla Luna. Ecco, qui siccome stiamo parlando di qualche cosa che sta venendo fatto negli anni 20-30 e non più negli anni 80-90, ha anche implicato un cambiamento della geopolitica, perché questa volta verso la Luna i russi, prima ancora della crisi dell'Ucraina, ma molto prima, non sono stati chiamati seriamente attorno al tavolo. I cinesi sono stati esclusi fin dall'inizio per questioni politiche, cioè è nata una crisi spaziale Cina-Russia ben prima della crisi economico-politica di cui adesso vediamo in questi mesi molta evidenza, no? Sappiamo che i rapporti di queste due gigantesche superpotenze sono entrati in un periodo freddo, difficile, complesso, ma lo spazio in qualche modo era stato anticipatore qualche anno prima di questa situazione, e quindi in questa iniziativa sempre guidata dagli Stati Uniti, quindi molto occidentale, in cui c'è l'Europa, in cui c'è l'Italia, il Giappone e il Canada e via dicendo, e ha come obiettivo nel termine attuale, in questo decennio, di tornare sulla Luna con una base permanente. Questa è un'azione, di nuovo dico, che ha un contenuto scientifico tutto sommato limitato. Sulla Luna siamo andati con gli uomini, siamo andati con i robot, abbiamo portato il materiale di ritorno, la conosciamo relativamente bene, però ha una valenza politica importantissima e tecnologica non banale, perché rimanere per mesi e non solo per poche ore o per qualche giorno sulla Luna ha delle implicazioni molto, molto importanti, e anche in preparazione da un futuro salto verso Marte. E ecco, questa fase lunare, quella attualmente in atto, è una fase diversamente dalle altre di cui ho discusso, in cui la parte privata ha ancora un ruolo limitato, c'è un'azione preparatoria, ci sono varie discussioni, ma il grosso dell'investimento è un investimento tradizionale pubblico di agenzia e di agenzie, con astronauti civili e non privati, però diciamo l'idea è un po' sempre questa: prima si fa la parte esplorativa di colonizzazione iniziale con risorse pubbliche, e poi si apre la strada. In questo ormai gli Stati Uniti sono stati molto chiari e hanno trascinato altri sistemi come quello europeo, canadese e giapponese, si apre piano piano, o più anche velocemente, dipende dai sistemi, verso una partecipazione dei privati. È un modello che, diciamo, in qualche modo può ricordare forse il Far West: prima si portano le ferrovie e poi si incominciano a coltivare i campi.
Permettimi di interromperti. Hai menzionato la possibilità di usare la Luna come, e la permanenza umana sulla Luna come trampolino, piattaforma per Marte. E chiaramente questa è una cosa che forse nella generazione attuale rappresenta un analogo alla generazione passata con l'allunaggio, il primo allunaggio. È realistico? Qual è, secondo te, l'orizzonte temporale della possibile colonizzazione umana di Marte?
Come sapete, Elon Musk c'ha un chiodo fisso che riguarda Marte, e molti dei suoi sforzi, incluso il Big Falcon Rocket, il gigantesco lanciatore che viene costruito senza finanziamenti della NASA, viene costruito con finanziamenti interni di SpaceX, questo deve essere sempre ricordato. Nessuno gli ha chiesto di fare il Big Falcon Rocket a Elon Musk, come nessuno gli aveva chiesto di fare altri sviluppi che poi lui ha fatto, giustamente. Beh, è il classico lanciatore del suo sistema di lancio e di rifornimento in orbita e di recupero degli strati bassi, pensato alla grande, un po' come fece Von Braun molti anni prima, senza riuscirci, della flottiglia, della serie di missioni che potrebbero portare una colonia umana su Marte, dove non si manda su Marte un paio di persone. È necessario andarci, quando ci si va col personale, con gli astronauti, di andarci in più numerosi, perché il viaggio è molto lungo, è molto rischioso, ci sono tantissimi aspetti. Prima ci sarà una fase probabilmente robotica preparatoria, ma a un certo punto poi l'uomo deve fare la sua parte, e per potersi preparare a poter stare lì per periodi lunghi. Musk sostiene di poterlo fare molto più rapidamente. La NASA ha sempre sostenuto che non siamo ancora pronti, che occorre, ha fatto moltissimi studi. Ricordiamoci sempre che il famoso film Il Sopravvissuto, The Martian in inglese, è tratto da uno studio reale, concreto, fatto dalla NASA per capire come si potrebbe abitare Marte e coltivarci le patate. Quindi nulla di quel film è inventato, ma certamente non siamo ancora nella fase realizzativa, anche se molte cose sono state capite. Quindi la questione è quando e chi ci arriverà per primo. In questo momento sono sul tavolo due strategie totalmente diverse. Una della NASA, che con la ripresa forte delle missioni lunari in qualche modo dà credibilità a un piano di più lunga durata, che passa per la Luna e comincia prima in modo robotico e poi in modo con gli astronauti ad andare verso Marte, e l'altro che sta crescendo molto più rapidamente, però diciamo i cui contorni non sono ancora definiti, ci sono tantissimi problemi da risolvere, con l'atteggiamento e la strategia di Musk che taglia le curve e fino adesso ha dato anche dei grandissimi risultati, oltre a qualche diciamo un momento di difficoltà. Quindi questa gara, questa corsa, chi la porterà avanti per primo è difficile dirlo, però certamente è una corsa, è una gara, e questo è positivo per lo spazio, diciamo civile, per lo spazio dell'esplorazione. Non abbiamo parlato fino adesso di un altro spazio, quello della prima chiamiamo sicurezza, ma poi di fatto è militare, che sta crescendo enormemente in questo momento. E quindi negli discorsi che stiamo facendo sono dello spazio civile, dello spazio commerciale, e poi c'è un altro aspetto che dovremmo forse mettere un attimo a fuoco, che a un certo punto può anche interferire col primo, dettandone anche i tempi e i modi.
Hai parlato di Elon Musk, una delle domande che ti avrei fatto, ma di fatto hai risposto, è questo aspetto economico. E so che anche, stranamente, nel mio ambito di ricerca, nelle neuroscienze, Musk è molto attivo, ed è capace di attrarre talenti. E prima parlavi della Stazione Spaziale Internazionale, mi piace ricordare che frequentemente abbia delle comunicazioni radio con le scuole e abbia addirittura monti un ripetitore radio per i radioamatori, per gli hobbisti. E ho una curiosità, pensi che questo tipo di hobby come la radio, l'uso di un telescopio in un giardino o l'elettronica possono essere strumenti per ispirare le nuove generazioni di fisici, ingegneri, esploratori spaziali?
Ma è sempre stato così e non c'è motivo di pensare che non sarà così ancora e a lungo. Vedete, lo spazio rispetto ad altre scienze ha un vantaggio importante. Chiunque alzi gli occhi al cielo vede lo spazio, vede le stelle, può pensare, può immaginarsi, talvolta vede passare un satellite. Con un po' di attenzione, un'app, oggi vediamo passare la stazione spaziale in certi momenti all'orizzonte. Quindi lo spazio è presente come è presente la natura sulla Terra, quindi chiunque abbia una curiosità ne può rimanere affascinato, e con strumenti relativamente semplici si può trarne anche un beneficio culturale, vedere delle belle immagini, vedere gli anelli di Giove o cose di questo genere. Quindi sì, ancora oggi in un mondo in cui per esempio il digitale, il virtuale stanno prendendo un enorme spazio nell'attenzione, nella mente, nella formazione anche delle componenti più giovani, e fortunatamente quando uno esce in un prato la sera può fare ancora qualche cosa che, come quello che faceva Galilei, traendone la vera soddisfazione dello scienziato che interroga la natura e ne ricava delle risposte. Magari sono risposte che hanno visto migliaia di persone con un semplice telescopio. Più di tanto non si può fare, anche se ogni tanto uno vede per la prima volta, non so, una cometa o per la prima volta un qualche asteroide, quindi si possono avere anche delle soddisfazioni importanti, ma la cosa più importante ancora è questa magia di quando un uomo o una donna, interrogando la natura, ne ricava una risposta, no? Questo è qualcosa che ha affascinato l'umanità da sempre, da Galileo in poi è diventata la scienza sperimentale moderna, è quello su cui si basa l'enorme sviluppo tecnologico contemporaneo, i progressi scientifici di tutte le frontiere, in tutti i saperi, e lo spazio in questo ancora oggi riesce ad animare e a motivare le persone.
Trovo che sia una prospettiva incredibilmente stimolante pensare che alzando gli occhi al cielo è la chiave attraverso cui l'uomo ha iniziato l'indagine o ha anche iniziato l'indagine scientifica. Mi viene sempre in mente una delle foto più famose del satellite Voyager, che ha il puntino blu appuntato verso la Terra, abbandonando quasi il sistema solare, e nonostante siamo così piccoli, limitati e alzando gli occhi al cielo, di fatto è come se fossimo nudi, non abbiamo altri strumenti se non un intelletto limitato, ridotto, tant'è abbiamo utilizzato questo per fare i primi passi e iniziare a costruire la nostra conoscenza scientifica.
Sono molto d'accordo su questo, ma io direi che non siamo noi che siamo piccoli, è l'universo che è grande.
Enorme.
noi siamo abbastanza grandi, no? Il fatto stesso che possiamo interrogarci e parlare di queste cose e guardare e mettere il naso nel periodo del Big Bang, tutto sommato dà una certa dimensione a questa povera specie umana che vive, se va bene, 100 anni. Però abbiamo di fronte a noi qualcosa di immenso che mette alla prova la nostra capacità di curiosare e di interrogare la natura, ma in fondo ce la caviamo relativamente bene, anche se naturalmente è una continua sfida, siamo sempre sull'orlo, diciamo, dell'abisso dell'ignoranza e di qualche passo avanti di conoscenza, ma è questa la bellezza della scienza, della ricerca.
Alzare gli occhi al cielo o usare un piccolo telescopio o un binocolo per guardare la Luna è decisamente un'esperienza che può cambiare la vita proprio per le cose che hai detto. E parlando di orbite basse o invece molto più alte, mi viene in mente del recente lancio di un nuovo telescopio spaziale. Che ne pensi? E di fatto è veramente un cambiamento drammatico nella nostra capacità di osservare il cosmo?
Quello che è stato fatto col James Webb Telescope è notevolissimo. Veramente è uno strumento al limite delle tecnologie. Molto spesso, vedete, quando uno fa un passo avanti nella tecnologia, riesce a fare un francobollo in cui ha messo un cristallo, un vetro, un qualche cosa, un circuito molto avanzato. Ma quando si tratta di trasformare questo in un campo da calcio, è difficilissimo, perché occorre una qualità strepitosa del manufatto, di quello che si sviluppa. E quando poi bisogna farlo nello spazio, lanciandolo con un razzo e poi aprirsi, essere esposto al freddo, al caldo, a qualche meteorite e via dicendo, alla radiazione cosmica, diventa ancora più difficile. Quindi non c'è molto da girarci intorno. Il James Webb Telescope è un campo da calcio nello spazio di tecnologia sofisticatissima. E ci si è riusciti con un ritardo, i costi sono aumentati forse di un fattore 2, i tempi sono dilatati forse di 4, 5, 6 anni, ma la difficoltà, la sfida tecnologica era immensa, e il fatto che gli scienziati di James Webb Telescope, i tecnici della NASA, siano riusciti a metterlo in orbita è un enorme risultato. Dal punto di vista scientifico, permette di spingere più in là l'accuratezza osservativa. Vuol dire che si può andare più lontani, si può andare più vicini a ciò che è successo nel periodo dopo il Big Bang, in particolare questo periodo buio, poco conosciuto, in cui dopo la ricombinazione delle parti positive e negative degli atomi, cioè degli elettroni negativi con i nuclei con i protoni positivi per formare atomi di idrogeno e poi via via le cose più complicate, l'elio e via dicendo. Tutto questo è successo circa 370.000 anni dopo il Big Bang. Prima di questa data l'esistente universo era una gigantesca palla di fuoco richiusa su se stessa. Se riuscite a immaginarvi una cosa di questo genere, era quello che era l'universo di allora. Bene, dopo la ricombinazione è piombato il buio, perché i fotoni hanno smesso di interagire con il plasma. Questo buio è durato centinaia di milioni di anni. E poi a un certo punto hanno iniziato a nascere le stelle, perché al buio la gravità lavorava e metteva assieme i pezzi che poi permettevano di assemblare degli insiemi di atomi, oppure di plasma, a seconda della temperatura, che poi davano luogo a delle stelle gigantesche, molto leggere come materiale da cui erano formate, idrogeno, pochissimo elio, ma sufficienti per far partire le reazioni nucleari, quindi poi esplodere, poi produrne delle altre, più pesanti, e via dicendo. Bene, questo è l'inizio della produzione delle prime stelle. E poi quindi con un po' di tempo ci vogliono le prime galassie, tutte quante queste cose, i primi buchi neri, e non sappiamo bene dove porlo. Si è parlato a un certo punto si parlava di 700 milioni, 900 milioni di anni di buio prima dell'accensione dei primi oggetti osservabili. Adesso, grazie a James Webb Telescope, già si parla di 100, 150, 200 milioni di anni prima di vedere le prime strutture luminose accese, quindi o galassie o grandi stelle o cose di questo genere. Stiamo spingendoci sempre più vicino al momento iniziale in cui questo buio pesto che ha caratterizzato quasi un miliardo di anni del nostro cosmo incomincia a dare dei segnali, perché stavano accadendo cose, stavano formandosi strutture e i precedenti telescopi non riuscivano ad arrivare a vedere delle cose così deboli perché così lontane nello spazio-tempo. E adesso ci si riesce e guarda caso incominciano a venire a galla delle evidenze di attività luminosa, quindi visibile, quindi di reazioni nucleari molto intense, in tempi che si stanno via via avvicinando al momento della ricombinazione. Stiamo appunto, mi pare di aver visto 150-200 milioni di anni dopo la ricombinazione, che vuol dire dopo il Big Bang. Per questi progressi sono i primi che possiamo citare, ma la messa di dati che verrà prodotta dal James Webb Telescope da questo punto di vista sarà immensa.
Impressionante. Se non erro, la tua formazione di fisico, i tuoi interessi di ricerca sono della fisica delle particelle, e ci hai appena spiegato il perché le particelle, il microscopico, ha ovviamente un ruolo essenziale, per esempio, nella formazione dell'universo. C'è nell'immaginario comune del conflitto apparente fra il microscopico e l'immenso dell'universo. Come riconciliare questo apparente paradosso, contrasto?
Ma diciamo, l'idea di andare a vedere cosa c'è alla base della natura, descriverla come dei pezzettini che interagendo costruiscono il grande partendo dal piccolo, non è di oggi. I filosofi greci, per dirne una, ci hanno pensato molto molto a lungo, e il concetto di atomos, atemno, indivisibile, appunto lo dobbiamo a Democrito, ed era dibattuto ferocemente nei filosofi della Grecia, e naturalmente era un discorso concettuale, di carattere logico, mancavano gli strumenti per arrivare a individuare una struttura atomica della materia. È incredibile che ci siano voluti migliaia e migliaia e migliaia di anni, di fatto fra l'800 e il 900, cioè pensiamoci che un attimo che Einstein, quindi primi del 900, grazie al moto browniano, ha potuto calcolare proprietà microscopiche dei gas, che prima non erano, diciamo, non erano note, in quanto andare a percepire le dimensioni atomiche. Oggi con i microscopi atomici vediamo i singoli atomi, ma ormai diciamo, siamo molto, molto, molto più avanti, ma c'è stato un lunghissimo periodo in cui l'indivisibilità del piccolo, del molto piccolo, era un'idea, un concetto, un principio. Ancora oggi noi, per esempio, questo tipo di potenziale indivisibilità la mettiamo alla prova ai grandi acceleratori come LHC. L'elettrone è veramente indivisibile? Il quark è veramente indivisibile? C'è una scala ulteriore di piccolezza e di indivisibilità? Sembra di no. Sembra di no con le tecniche, con gli strumenti, con i microscopi di oggi, ma ancora oggi da questo punto di vista stiamo inseguendo l'idea, la lontana idea dei greci dell'indivisibilità. Bene, e siccome siamo spinti dal nostro modo di pensare scientifico a segmentare la natura in parti che lavorano assieme secondo leggi molto precise, capibili bene nel dettaglio in sistemi semplici e poi estrapolabili, talvolta ci riusciamo con dei calcolatori, talvolta lo ipotizziamo, perché ovviamente non siamo in grado di fare sempre i calcoli della complessità, ma diciamo la base scientifica moderna è quella che, mettendo assieme le proprietà dell'infinitamente piccolo, le leggi fondamentali delle interazioni, quattro che noi conosciamo, gravitazione, elettromagnetismo, debole e forte, e non c'è spazio per altro, e quindi per definizione i sistemi grandi devono essere costruiti con le proprietà e i mattoni dei sistemi piccoli. Questo è, in sintesi estrema, quello che collega il grande col piccolo. Talvolta, ripeto, sono delle collegamenti logici, non è che noi sempre sappiamo calcolare in dettaglio, specialmente quando abbiamo un numero enorme di particelle, che cosa succede, ma abbiamo buone indicazioni che tutte le volte che noi mettiamo le mani su un processo elementare fra particelle, le cose poi con un po' di pazienza riusciamo a costruirne gli effetti secondari quando abbiamo tante di queste interazioni. Oggi con i computer e i supercomputer facciamo dei passi avanti enormi nell'implementare le formule elementari per spiegare come la complessità si forma.
Ma hai menzionato, senza entrare nel dettaglio, anche a un contesto diverso, un contesto militare o di applicazioni militari, di difesa. C'è in questo senso, immagino che le risorse e gli investimenti siano di fatto supportati da un aspetto di difesa militare, però c'è anche un aspetto di un rischio, dei pericoli, e recentemente la NASA ha provato a deflettere la traiettoria di un corpo celeste per provare se questo fosse possibile. Quindi lo spazio ha dei rischi, forse imminenti. Dobbiamo preoccuparci?
Allora, la missione a cui facciamo riferimento è questa bellissima missione DART, che ha raggiunto l'obiettivo dopo un viaggio di 7 milioni di chilometri, di centrare un minuscolo piccolo asteroide, anzi una luna, una microscopica luna, poche centinaia di metri di diametro, di un asteroide che fa qualche chilometro di diametro. Quindi rispetto all'immensità dei pianeti e delle lune, dei vari pianeti, è poca roba. E il fatto di essere riusciti ad arrivare a centrare questo piccolo oggetto è di enorme valore, e come italiano e come ex presidente dell'Agenzia Spaziale sono molto contento, perché il progetto del LICHA Cube, il CubeSat, che ha accompagnato DART per questo viaggio, si è staccato poco prima per prendere le fotografie e le immagini dell'impatto, che chiaramente DART impattando non poteva dopo un po' più fare, e è stato concepito proprio nel 2017-18 con un rapporto diretto con la NASA, usando le competenze che la nostra industria nazionale ha, per fare qualche cosa che ha permesso di portare per la prima volta a una distanza di 7 milioni di chilometri un manufatto autonomamente operante, un satellite diciamo fatto in Italia, una prima assoluta mondiale di cui siamo tutti quanti estremamente fieri. Tornando alla domanda fatta, dobbiamo riconoscere una cosa, no? La nostra presenza su questo pianeta è un grande mistero. Poi noi siamo presi alle questioni quotidiane, per ogni singolo individuo conta ciò che accade durante la sua propria giornata, ma se stacchiamo un attimo dal nostro destino individuale, guardiamo che cosa è successo in questi millenni, le varie civilizzazioni, gli sviluppi, i progressi, le guerre, i disastri, tutto quello che è successo, e sulla vita complessiva del nostro pianeta è veramente un trattino infinitesimo rispetto a una durata di miliardi e miliardi di anni. Quindi ricordiamoci sempre che noi siamo in una condizione ambientale buona, anche se stiamo molto preoccupati per questo piccolo cambiamento di circa un grado che sta creandoci dei grossi problemi, no? Quindi una piccola variazione subito ci mette in difficoltà, bisogna sempre pensare a questo, e ricordiamoci che nella storia del pianeta, del sistema solare, su lunghi tempi rispetto alla nostra piccola durata, non individuale ma di specie, è successo di tutto, di tutto. Ricordiamoci che i dinosauri molto prima di noi dominavano il pianeta, poi è arrivata un singolo grande meteorite che ha distrutto tutto. Noi siamo esposti a questo tipo di situazioni, anzi forse noi esistiamo oggi grazie a ciò che è successo anche di catastrofico nei centinaia di milioni che ci hanno preceduti. E quindi un pensiero che ci deve accompagnare è che questo periodo di relativa stabilità ambientale, per ambiente intendo spazio e terra, nonostante che noi siamo vorticosamente al lavoro anche talvolta per combatterci, per sfruttare, per crescere, per distruggere, per creare, insomma che siamo chiaramente freneticamente al lavoro rispetto a questi tempi così lunghi, e però rappresenta solamente un piccolo tratto di una storia lunghissima di un pianeta, e purtroppo la possibilità che ci sia qualche asteroide malintenzionato che si presenta a noi troppo tardi, visibile troppo tardi rispetto a un'azione di protezione, è un fatto oggettivo. Non dobbiamo illuderci, è un fatto oggettivo. È improbabile, è raro, succede ogni milioni e milioni di anni a quelle dimensioni, però non è impossibile. E quindi dobbiamo cercare di vivere al meglio questa nostra vicenda umana nel complesso dell'umanità, non di singoli individui, naturalmente ciascuno poi deve fare della sua vita al meglio che può, e sapendo che così come un mistero che esistiamo, è un mistero per quanto esisteremo. E in questo senso forse riflettere al fatto che cerchiamo di non dare una mano alla probabilità che noi si possa essere spazzati via, perché ci sono dei fenomeni esterni, come quelli che abbiamo citato, di possibili asteroidi malintenzionati, ma ci sono dei fenomeni interni che dipendono da noi, se noi sfruttiamo il pianeta in un modo sconsiderato e ne facciamo aumentare la temperatura come sta accadendo adesso, senza capire quello che stiamo facendo e senza capire che potremmo intervenire per cambiare le cose. Se noi riempiamo lo spazio di junk, di debris, perché si fa prima e poi qualcun altro ci penserà a pulire, perché prima o poi succede un disastro che magari coinvolge tanti satelliti e rende lo spazio invivibile. Se noi continuiamo a mettere armi, continuiamo a minacciarci in un contesto fragile come quello spaziale, oppure cominciamo ad andare sui vari pianeti con l'intenzione che dire è mio, non è tuo, e cose di questo genere, beh, a un certo punto è chiaro che stiamo aumentando i rischi. Dopodiché uno può dire, ma i rischi li prendo in considerazione e ci faccio i calcoli, però sappiamo che calcolare rischi bassi, ma molto gravi, è una scienza esatta, ma che noi facciamo come umani molto, molto, molto male, perché siamo sempre abituati a pensare, ma se non succede ieri, non succede oggi, magari non succede domani, non succede anche dopodomani, ma non funziona così con le probabilità. E quindi quando noi affrontiamo queste cose col rigore scientifico, sappiamo che dobbiamo essere sempre in qualche modo in allerta, usare bene il nostro tempo e le nostre risorse e incrociare anche le dita, perché alcune cose che riguardano l'immensità dei fenomeni attorno a noi non le conosciamo ancora oggi e non le sapremmo gestire se si presentassero con troppo presto, diciamo, un po' troppo poco preavviso. Quindi DART è un'ottima cosa, ha mostrato che possiamo fare certe cose. L'idea base è che se noi vediamo un meteorite malintenzionato, nel senso grosso sufficienza per darci fastidio, che punta verso la Terra, se noi interagiamo con lui mentre è molto lontano, possiamo alterarne in modo impercettibile l'orbita, che dopo uno, due, tre anni, quello che ci sarà, evita la Terra nel caso in cui l'avesse invece colpita. Questa è l'idea di base. Quindi con lo sforzo umano attivato in modo intelligente in tempi molto precedenti al momento in cui c'è veramente un rischio serio, potremmo evitare il danno grave. Vi ricordate Armageddon? Ecco, Armageddon si sono trovati a far esplodere delle bombe nucleari quando ormai la massa invisibile, perché era nera contro lo sfondo nero, era vicinissima alla Terra. È tutta fantascienza quella, non si può fare una cosa di questo genere, non siamo capaci, non sappiamo da che parte incominciare. Invece la cosa che si può pensare di fare, siamo agli inizi e ci vuole molta altra ricerca, è dare un debole ma chiara diciamo, spostamento dell'orbita molto tempo prima che la cosa possa diventare pericolosa. Ma siamo agli inizi, intendiamoci, non è che possiamo su questo dire siamo al sicuro.
Roberto, permettimi di chiudere con leggerezza, so che ti è stato intitolato un asteroide. Possiamo dormire sicuri? Garantisci tu?
Il mio asteroide si comporta molto bene, è nella fascia degli asteroidi, assieme a qualche centinaia di milioni di altri asteroidi, che stanno belli tranquilli e se nessuno va a disturbarli, diciamo, stanno lì da tanti miliardi di anni e rimarranno lì per tanti miliardi di anni. Mi piacerebbe andarlo a vedere, ma mi sa che non è possibile, quindi me lo sogno la notte e va bene così.
Grazie infinite, grazie per aver accettato l'invito e per questa chiacchierata bellissima.
Grazie a voi.
La corsa all'esplorazione spaziale vive quindi una nuova intensa stagione, non solo con il sogno di esplorare nuovi pianeti, ma con la messa a punto di straordinarie tecnologie. È l'esempio del telescopio spaziale James Webb o della missione DART, che per la prima volta ha modificato la rotta di un asteroide, aprendo la strada alla possibilità di deviare pericoli che potrebbero minacciare il pianeta Terra. Vi aspettiamo al prossimo viaggio, su Sidecar. Sidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, e della SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione Simone Negri. Una produzione Dopcast.